Tutto in famiglia. A cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
Economia e non solo, le famiglie italiane in primo piano in questa fase del nostro, che stiamo vivendo nel nostro paese. Si parla di ricongiungimenti per Natale, perché come abbiamo visto, insomma, sicuramente sarà possibile passare le feste in famiglia, ma qual è il concetto di famiglia ristretta? Genitori, figli, coniugi, conviventi, fidanzati, insomma, si sta cercando di capire come definire la famiglia, l'ambito stretto delle famiglie, perché io questa riflessione l'ho fatta qualche settimana fa. Noi abbiamo un legame di primo grado, no? Se parliamo di gradi di legami con i nostri genitori, ovviamente con i nostri figli, ma anche con i nostri coniugi. Quindi in realtà poi si allunga la catena del primo grado. Ognuno di noi è collegato a primo grado ad un'altra persona, che a sua volta è collegata di primo grado ad altre persone. Insomma, la situazione è abbastanza complessa, ci vuole buon senso probabilmente, ma anche che venga spiegato nel DPCM bene che cosa dobbiamo fare per Natale, perché insomma, d'accordo sia evitare, come abbiamo detto, i pranzi, i cenoni affollati, però è necessario anche capire come fare. Ci saranno delle persone che inevitabilmente rischiano di rimanere sole, allora possiamo coinvolgere le persone sole, possiamo ospitare in casa, magari previo tampone, le persone che rimangono sole. La mia idea è quella di regalarsi un tampone quest'anno. Io mi rendo conto che è una cosa un po' triste, però alla fine invece è una cosa bella, cioè farsi tutto un bel tampone il 23 dicembre e poi andare a festeggiare il Natale il 24, magari dalla mamma o insomma con la nonna, cercare insomma in qualche modo di riunirsi. Non so se sarà possibile. Fatto sta che a livello politico si sta lavorando per capire che cosa significhi passare il Natale in famiglia. Per quanto riguarda invece le scuole, il primo argomento che abbiamo trattato, dal 25 di novembre in Campania via libera alla riapertura di asili e prime elementari in presenze. Quindi da uno screening sulla popolazione scolastica solo lo 0,33% sarebbero i positivi. Devo dire che la ministra Azzolina ha sempre ribadito il fatto che in realtà non era la scuola il luogo del contagio, che quindi insomma forse le scuole potevano essere anzi considerate un presidio. Devo dire che c'è molta attenzione e molto scrupolo nelle scuole italiane, quindi effettivamente c'è anche grande collaborazione con le famiglie. Intanto i tedeschi hanno già stabilito come passeranno il Natale. Nei Länder tedeschi si potrà passare le festività natalizie al massimo con 10 persone. È stato trovato l'accordo in vista della riunione con la Merkel e si è stabilito che insomma saranno assembramenti di 10 persone, mentre si invitano tutti i cittadini ad una quarantena preventiva autoimposta prima delle festività. Praticamente ci si chiude prima per evitare di contagiarsi appunto nel momento delle festività natalizie. Chissà che questa non possa essere una buona idea. Sappiamo anche che il presidente Conte ha chiesto che ci sia un'unità di intenti per quello che riguarda la situazione degli spostamenti per le vacanze natalizie nelle mete sciistiche. Insomma, si chiede di chiudere quelle mete che sono vicine al confine italiano. Vedremo che cosa accadrà a livello europeo. Intanto guardiamo a casa nostra, perché vi dobbiamo raccontare la storia di una sanzione del valore di 12 milioni di euro, che insomma è una bella cifra, che arriva da parte dell'autority, del garante della privacy, nei confronti di Vodafone. Guardate che una sanzione di oltre 12 milioni di euro per aver trottato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti, questo finalizzato ce lo faremo spiegare dalla nostra ospite, secondo me non è soltanto una sanzione rilevante economicamente, ma ha un valore importante come segnale. Abbiamo in collegamento l'avvocato Antonella Votta dell'associazione Codice. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Annalisa, buongiorno Olivia e saluto tutti quanti gli ascoltatori.
Grazie per aver accettato il nostro invito, perché ci deve raccontare per quali motivi è stato considerato un illecito da parte di Vodafone nei confronti di milioni di utenti.
Già, l'avete detto, parliamo di una sanzione molto molto rilevante perché di 12 milioni e 250 mila euro, più tutta quanta una serie di adempimenti che sono stati prescritti a Vodafone per conformare la propria attività a quelle che sono le normative europee e nazionali. Da cosa nasce questa indagine? Ovviamente, come sempre accade, da tutta una serie di segnalazioni e di reclami dei consumatori su questi contatti telefonici indesiderati, il cosiddetto call center che ci chiama a tutte le ore del giorno, ci invia messaggi e molte volte veramente ci tartassa. Da questa indagine cosa è emerso? È emerso che praticamente Vodafone utilizzava delle numerazioni fittizie o non censite. Cosa significa? L'attività di telemarketing, quella dei call center, è un'attività che ovviamente è regolata dalla legge e questi call center devono ovviamente indicare le loro numerazioni da cui fanno questa attività in un registro degli operatori di comunicazione. Quindi l'indagine ha appurato che le numerazioni utilizzate da Vodafone erano assolutamente al di fuori di questo registro e quindi parliamo dei cosiddetti call center abusivi, non regolati, quindi non tracciabili. Ma questo è solamente l'inizio, perché poi si è appurato anche che le liste dei potenziali clienti da chiamare non erano state acquisite direttamente da Vodafone, ma da altre aziende. Praticamente Vodafone probabilmente le aveva acquisite o da aziende controllate o comunque le aveva acquistate senza il preventivo consenso del cliente. Noi sappiamo tutti che nel momento in cui andiamo anche a fare un sondaggio, un qualunque cosa, siamo profilati, ci chiedono il consenso per utilizzare i nostri dati ai fini promozionali. In questo caso, invece, queste liste, essendo acquisite da terzi, non c'era il consenso, ovviamente, del consumatore che Vodafone, appunto, potesse fare questa attività di telemarketing. Ma ancora la situazione, appunto, la sanzione è alta perché sono state appurate anche delle criticità nella gestione. Questi call center, per arrivare alla contrattualizzazione del consumatore, addirittura richiedevano documenti privati, ovviamente documenti di identità, codici fiscali, addirittura tramite WhatsApp. E sappiamo benissimo come la piattaforma, diciamo WhatsApp, quei social, non garantisce la sicurezza e quindi diciamo, può mettere diciamo, in pericolo i
Come
consumatori
no?
per altre attività come quelle di phishing, per esempio. Pensiamo a tutte quante le attività fraudolente che purtroppo conosciamo benissimo. Quindi abbiamo tutta quanta una serie di attività, diciamo, di modi di fare assolutamente poco trasparenti che sono venuti fuori, che ovviamente ha portato il garante privacy a irrogare questa sanzione. Ci troviamo di fronte al solito problema del telemarketing selvaggio che ovviamente ci interessa da tantissimi, tantissimi anni. E ovviamente, io l'ho detto, le norme ci sono, cioè il call center comunque sono soggetti ad una normativa stringente, ci sono davvero tanti call center che operano in una maniera lecita, però molte volte ci troviamo di fronte a questi casi dove emergono appunto delle condotte fraudolente.
Ecco, questo devo dire che ci meraviglia, no? Come consumatori, perché se da una parte, appunto, come ha ribadito l'avvocato Votta, è stato anche importantissimo il ruolo degli utenti che hanno segnalato, si sono ribellati, si sono rivolti alle associazioni per questo telemarketing, in realtà però magari non avevano neanche chiaro il quadro che l'avvocato ci ha spiegato dietro, no? Cioè qual era il retroscena di tutto questo. Noi fondamentalmente come utenti ci sentiamo infastiditi quando appunto ci tartassano di chiamate selvaggiamente anche da questi numeri che noi non riconosciamo, perché ci sono degli strumenti per bandire le chiamate indesiderate, no? Però grazie a questo sistema sicuramente appunto le compagnie telefoniche riuscivano ad arrivare comunque all'utente. Ma indipendentemente da questo è il quadro che mi sconvolge che c'è dietro, è il retroscena che fa impressione, che fa capire come. Ovviamente stiamo parlando del caso di Vodafone, ma forse insomma ce ne sono anche altre. Le compagnie riescono a muoversi attraverso appunto la normativa senza avere grossi, grossi problemi. Perché quanti anni sono che si stanno portando avanti queste battaglie, avvocato?
Ma sono davvero tantissimi anni, infatti, diciamo, non a caso tutta quanta l'attività dei call center, diciamo, è stata puntualmente legiferata, perché comunque si è partito sempre da segnalazioni e comunque anche, diciamo, proteste delle associazioni dei consumatori. E lo ripeto, ci sono call center che lavorano, diciamo, in una maniera davvero cristallina. Però purtroppo molte volte non è proprio il fatto che il call center sia italiano ed estero, ma è la società che lo gestisce. E alcune volte, di fronte anche a delle perdite per acquisire clientela, le società, diciamo, si fanno prendere la mano, e uso un eufemismo, per cercare di acquisire clientela. Noi speriamo che questa sanzione esemplare riesca, come avete detto anche proprio all'inizio, non solo, diciamo, a dare una sorta, diciamo, di punizione, fra virgolette, a Vodafone, ma soprattutto a porre in essere un'opera di moral suasion anche nei confronti delle altre
Esatto.
aziende. Se i controlli ci sono, i consumatori reclamano, io ricordo sempre, reclamate, reclamate con una semplice mail venendo allo sportello, ovviamente non adesso, che è un periodo un po' particolare. Chiamandoci, contattandoci, facendo emergere queste attività, sicuramente si pone, diciamo, la pulce nell'orecchio alle autorità garanti, e quindi cominciano queste indagini che poi fanno venire fuori tutto quanto, diciamo, queste condotte che sicuramente non sono, diciamo, non vanno a tutelare il consumatore in nessun modo.
No, assolutamente, disaffezionano il consumatore. Una cosa che abbiamo imparato è che il concetto e la parola tradimento in questi casi non ha un'accezione negativa, no? Cioè, ci insegnano da quando appunto siamo piccolissimi che il tradimento davvero è quasi un crimine, no? È quasi un delitto efferato, anche a livello verbale. In realtà, in questo caso, il tradimento è l'unico modo per passare magari ad una compagnia che ci offra un servizio migliore, un servizio più adatto alle nostre necessità, e anche un modo per dare un segnale come consumatori. Quindi non parlerei di tradimento a questo punto, ma semplicemente di cambiamento positivo, no, per l'utente. Non dobbiamo aver paura, e questo lo abbiamo imparato, però c'è anche un discorso che è quello legato alla fiducia e all'affezione. Sono 20 anni che mi trovo con la stessa compagnia telefonica, perché tutto sommato, insomma, nonostante piccoli problemi come accade in un matrimonio, il nostro rapporto tiene. Una cosa del genere chiaramente mi fa vacillare come utente avvocato, no? Cioè, mi fa riflettere
Certo.
a tutte le volte che magari avrei potuto chiudere il rapporto e aprirne uno con un'altra compagnia.
Certo, assolutamente. Poi oggi ovviamente il mercato, non solo l'autorità in questo caso parliamo di privacy, ma per esempio l'autorità garante per la concorrenza, in quel caso va, diciamo, a disciplinare, cercare di controllare tutte quante le metodologie, in modo da dare al consumatore proprio la possibilità di cambiare e trovare l'operatore che volta per volta si confà ovviamente alle sue esigenze, che possono ovviamente cambiare nel tempo. Non esiste, diciamo, l'operatore che va
Ecco.
bene, migliore di tutti, e bisogna assolutamente informarsi sempre e ovviamente segnalare qualora ci si trovi dinanzi ad una condotta che non è chiara, non appare trasparente. Questa è la prima regola.
Sì, diciamo che a volte come utenti abbiamo la sensazione di avere le armi spuntate, no? Anche perché, diciamo, sì, l'ennesima magari richiesta o l'ennesima segnalazione al servizio clienti o comunque anche un'associazione, però finisce in un mare. Invece questa storia ci racconta che il finale può essere diverso, che tutto quello che noi facciamo per far valere i nostri diritti, alla fine magari possono passare 5, 10 anni, però porta da qualche parte la nostra azione.
Sì, assolutamente, ma negli ultimi anni le autorità garanti si stanno muovendo assolutamente in un modo abbastanza celere. Ovviamente questo con la collaborazione anche delle associazioni dei consumatori, che noi, avendo un canale privilegiato, le nostre segnalazioni hanno anche un maggior peso nelle autorità. Quindi cercano in tutti i campi, noi possiamo pensare anche alla privacy, alla concorrenza, alle telecomunicazioni, all'energia. In tutte queste autorità riescono, quando arrivano delle segnalazioni numerose o comunque anche con documentate e precise, a porre in essere tutte quante queste attività di indagine e ad elevare molte sanzioni. D'altra parte, non è la prima volta che ne parliamo, sia nel settore telefonia ma neanche nel settore energia ci sono molte, molte sanzioni. ci vuole un po' di tempo, ma non necessariamente tanto, dai, siamo ottimisti.
Ah, bene, cioè, si riducono i tempi. Certo, con le class action, forse se le class action in Italia fossero come quelle americane, ma questo sarà impossibile, insomma, proprio perché ovviamente abbiamo un ordinamento completamente diverso, un impianto giuridico diverso, però avremo un'arma in più come consumatore nelle tempistiche e anche nell'efficacia delle nostre azioni.
Sì, assolutamente, le class action sono l'arma principale delle associazioni con la quale veramente possono essere fatti valere i diritti. Il problema è che in Italia abbiamo una normativa che è un po' problematica, ovviamente non scendo nei particolari, ma ci dà tutta quanta una serie di problemi a livello giuridico. Però è in discussione anche una modifica legislativa che a mia memoria si è un po', diciamo, arenata per la questione coronavirus. Speriamo che venga proprio, avremo, diciamo, nel futuro una class action degna di questo nome, che se non è proprio uguale a quella americana, comunque dia maggiore possibilità ai consumatori di agire collettivamente. Ovviamente ciò, diciamo, abbattere i costi e dà la possibilità davvero a tantissimi consumatori di far sentire la propria voce.
Sì, assolutamente sì. Intanto accogliamo questa notizia. È stata sanzionata la Vodafone per 12 milioni di euro. C'è possibilità di appello oppure una sanzione che arriva dal garante è quella e finisce così la storia?
Sì, che c'è possibilità di appello dinanzi al TAR, come tutte quante le provvedimenti della tutela garanti sono ovviamente ricorribili al tribunale amministrativo.
Quindi
vedremo.
È possibile che lo facciano, insomma, però per certo. Ora però, certo, anzi lo diamo praticamente per scontato, va bene, però diciamo intanto questa sicuramente è una vittoria per i consumatori. Poi andremo a vedere come finirà la questione giudiziaria. Intanto ringraziamo anche per averci spiegato le dinamiche e retroscene di questa sanzione l'avvocato Antonella Votta di Codici. Buon lavoro e alla prossima, avvocato.
Grazie a voi, un saluto a tutti, buona giornata.
Grazie.